consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. Mi assiste in regia Fabio Bosia. Al centralino di Rete 1 c'è Michela De Pedrini. Il titolo di questa ultima puntata della consulenza della settimana è l'importanza del movimento, un'affermazione direi scontata e quasi banale, perché appunto affermare che il movimento è fondamentale per la prevenzione di molti disturbi e per mantenerci in salute non è proprio una grande novità. Ormai è infatti assodata l'importanza del movimento per contenere il rischio di patologie cardiovascolari o metaboliche. Ma ci sono recenti studi che indicano ricadute positive del movimento per i grandi anziani o anche in presenza di malattie, per esempio quelle infiammatorie come l'artrite, dove in passato il movimento era sconsigliato. Noi oggi vogliamo capire quali sono le strategie da mettere in atto per continuare a muoversi anche in età avanzata, quali sono le offerte in questo ambito sul territorio e cosa fa quando il dolore sembra limitare le possibilità di svolgere un'attività fisica. E lo facciamo col dottora Nicola Keller. Ben arrivato alla consulenza.
Buongiorno, buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici.
Il dottor Keller è reumatologo e presidente della Lega Ticinese contro il reumatismo. E do anche il benvenuto a Paolo Caccia. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti anche da parte mia.
Fisioterapista e vicepresidente di Fisio Ticino. Allora, dottor Keller, partiamo dall'asserzione molto banale, molto scontata: il movimento fa bene ed è importante per mantenerci in salute, è importante come prevenzione. Lo sappiamo tutti, ne abbiamo la consapevolezza fino in fondo. Dal vostro osservatorio, cosa potete dire?
Come ben ha detto, è da tempo che si sanno i benefici dati dall'attività fisica nelle malattie soprattutto cardiovascolari, metaboliche, penso al diabete o altre malattie ancora, mentre sempre più negli ultimi anni sono proprio usciti degli studi che dimostrano il ruolo essenziale dell'attività fisica, del movimento fatto bene correttamente per le malattie naturalmente reumatologiche, sia quelle degenerative come l'artrosi che quelle infiammatorie come le artriti, ma ancora anche per in altri ambiti della medicina, penso per esempio all'oncologia, anche lì hanno dimostrato il reale effetto positivo del movimento fatto bene regolarmente. È vero che tutti lo sappiamo, ma non tutti lo fanno, e c'è comunque una buona fetta della popolazione che si muove comunque troppo poco, e questo tutte le statistiche lo dimostrano.
Tutte le statistiche lo dimostrano anche in Svizzera, dove
anche in Svizzera
si fa molto.
Sì, anche se noi siamo abbastanza bravi rispetto ad altre statistiche di altre nazioni, però comunque anche in Svizzera si potrebbe sempre fare di più.
Allora Paolo Caccia, abbiamo visto questi nuovi ambiti, dopo magari entriamo nel dettaglio, dove il movimento assume sempre più importanza al di là di quello che si pensava fino a pochi anni fa. Un settore di questi è la riabilitazione, anche lì una riabilitazione vede come la ripresa dell'attività fisica precoce come importante per il processo riabilitativo.
Ma questo sicuramente. Diciamo che le cose cambiano un po' anche dal punto di vista riabilitativo o fisioterapico. Si va in questi ultimi anni sempre di più nella direzione di fare della prevenzione anche lì, è giusto appunto perché, come diceva il dottor Keller, in svariati ambiti si vede questo impatto dell'attività fisica sulla prevenzione dello sviluppo o del peggioramento di determinate patologie in tanti ambiti. E quindi anche la riabilitazione, la fisioterapia si adatta, nascono anche dei concetti, dei programmi, per esempio legati all'artrosi, molto più individualizzati e studiati in maniera da legarsi di più al movimento, alla parte di esercizio terapeutico.
Dottor Keller, entriamo più nel dettaglio. Ci presenti qualcuno di questi studi che hanno un po' rinnovato il nostro pensiero comune riguardo al movimento, dove il movimento ha assunto un'importanza ulteriore?
Io partirei già, per esempio, mostrando come è cambiata la filosofia della riabilitazione. Cioè, se fino a una quindicina, ventina anni fa il paziente con una patologia acuta della colonna vertebrale veniva messo a letto una, due, tre settimane, adesso è vietato il movimento subito, un giorno se proprio necessario, i giusti farmaci e poi movimento. In tutti gli interventi chirurgici, ortopedici che vengono fatti, anche lì lo scopo è quello di mettere in piedi e far mobilizzare l'arto operato e il paziente prima possibile, il giorno stesso dell'intervento. Questa è una cosa. Poi ci sono effettivamente studi che hanno dimostrato come l'attività fisica, per cui lo stimolo dell'articolazione, va a produrre nell'articolazione delle sostanze che combattono il processo infiammatorio, migliorano la funzionalità, la qualità della cartilagine. Per cui questo è molto importante, visto che la cartilagine è una struttura avascolarizzata, per cui non vascolarizzata, deve essere nutrita dai tessuti limitrofi e questo può essere favorito proprio dal movimento. Poi la cosa importantissima è non solo sull'articolazione e sulla cartilagine, ma anche sulla muscolatura, perché meglio sarà la muscolatura, meglio sarà anche il funzionamento dell'articolazione. Se parliamo, ne parleremo dopo, degli anziani, meglio è la muscolatura, meno sarà il pericolo di cadere e di farsi male, di procurarsi delle fratture, dei traumi comunque, che avranno poi delle conseguenze sulla vita dell'anziano.
E che resistenze, se le trovate, delle resistenze nei pazienti quando andate a proporre che bisogna continuare a muoversi anche in presenza di determinate patologie o anche durante un periodo di riabilitazione? C'è una certa resistenza, Paolo Caccia?
Ma forse sì, io vedo molto il desiderio di fare, anche il desiderio di muoversi. Poi la gente ha delle resistenze magari legate appunto al fatto che ha una limitazione o ha un dolore. Ecco, bisogna dire chiaramente che oggi è possibile fare un'attività fisica, che non vuol dire fare sport, anche quello è un attimino un qualcosa che confonde. Spesso si dice movimento, sport, quindi si ha un'idea di un'intensità molto alta e questo frena o spaventa. Fare attività fisica vuol dire semplicemente muoversi senza quei traguardi agonistici o cioè di allenamento che caratterizzano l'attività sportiva. Quindi non bisogna avere barriere, è importante muoversi, le possibilità sono molteplici e anche le persone che possono consigliare sono molteplici anche esse.
Su questo punto poi ritorneremo nel nostro spazio un po' per i consigli, le dritte più pratiche. Dottor Keller, ma quando il dolore è importante e sembra essere un ostacolo, cioè magari un paziente viene da lei, lei consiglia di appunto fare un certo movimento, una certa attività fisica e il paziente dice: ma io proprio non ce la faccio, il dolore per me è veramente forte. Ecco, cosa si fa in questi casi?
Naturalmente, la prima è da porre una diagnosi precisa, per cui vedere cos'è la causa del dolore, e questo è essenziale. Poi, in genere, il dolore può essere controllato con le varie terapie, che siano farmacologiche o fisioterapiche o d'altro genere, con delle ortesi eventualmente. Però quello che bisogna proprio far capire al paziente che ha male, bisogna scacciargli quella kinesifobia, quella paura di muoversi, quella paura di farsi ulteriormente male, che praticamente è una cosa che non può succedere. Qualsiasi tipo di attività fatta bene, naturalmente con testa, nell'ambito della patologia presentata, deve appunto garantire la possibilità di muoversi, Per cui non c'è un problema tale che necessita il non far nulla. E questo si sa che è controproducente, perché tu più stai fermo, più vai a inibire tutta una serie di funzioni muscolari, endocrine, vascolari, eccetera, che poi peggioreranno la patologia presentata.
Com'è che l'ha chiamata la fobia?
La kinesifobia, la paura del movimento.
La paura del movimento, perché fondamentalmente si ha paura che muovendosi di peggiorare magari anche la situazione.
E questo è assolutamente sbagliato, per cui questo è il ruolo del medico, ma ancora di più del fisioterapista, di mostrare al paziente come ciò è sbagliato.
Paolo Caccia, ruolo del fisioterapista.
Sì, ci tengo a sottolineare questo aspetto che non è scontato per nulla, anche perché gli studi che citava il dottor Keller prima sono recenti, dove il movimento veramente può modulare il dolore, quindi è quasi come un farmaco antidolorifico. Quindi
modulare il dolore, il movimento.
Sì, ci sono più studi che sono usciti già dal 2010 in avanti, che mostrano che l'attività fisica crea dei meccanismi fisiologici che possono andare ad inibire, ecco, sia un dolore cronico che anche un dolore acuto. Cioè, è proprio una questione di meccanismi fisiologici. Chiaramente a tutti viene un po' da pensare che se ho male e muovo quel determinato segmento corporeo mi viene ancora più male, però ecco, forse qua è importante un po' dividere quello che è l'attività fisica, se si vuole chiamare supervisionata, o quella fatta individualmente o in gruppo. Forse quando sono di fronte a delle situazioni dove ho un dolore acuto è meglio orientarsi verso queste attività che sono supervisionate, che possono essere fatte dal fisioterapista ma anche da altre figure professionali.
Dottor Keller.
Ecco, voglio ancora precisare quanto detto adesso, ma è vero, è stato dimostrato questo: l'attività fisica fa sì che nel corpo vengano prodotte delle sostanze che vanno a combattere il dolore, le endorfine, le famose endorfine, è la morfina che il nostro corpo produce per combattere i dolori. Vengono aumentati i livelli di serotonina e noradrenalina, sono quelle sostanze che noi, i pazienti depressi, diamo come farmaci per aumentarle, per migliorare la funzione del sistema nervoso. Il corpo lo fa da solo. E il movimento va a stimolare proprio la produzione di queste sostanze, per cui è proprio un'autocura il movimento.
E dunque vale la pena insistere e per superare questo ostacolo, questa fobia del movimento, perché se ne ricava sicuramente benefici. Arriva il primo messaggio, dobbiamo anticipare un po' la parte appunto dei consigli. 65 anni con problemi all'anca, può essere sufficiente fare ciclette e camminate?
Difficile da dire, a mio vedere, cosa vuol dire avere problemi all'anca. Allora, 65 anni, se c'è un'artrosi importante, perché no operare l'anca? Perché l'operazione dell'anca è un'operazione che dà degli ottimi risultati e il paziente nell'arco di 2-3 settimane ricomincerà a camminare, potrà andare in montagna, potrà fare tutto quello che vuole. Per cui farsi limitare nella propria qualità di vita perché uno ha un'artrosi dell'anca, che è una patologia tutto sommato frequente, è peccato. Se l'artrosi non è ancora tanto avanzata da dover proprio già intervenire chirurgicamente, allora bisogna valutare quanto è grave, quanto si può fare nell'ambito fisioterapico, farmacologico, ma anche lì non fermarsi al male dell'anca, valutarne bene l'entità, il perché e il per come e trovare le strategie migliori.
Paolo Caccia.
Quanto detto dal dottor Keller è giustissimo. Io mi aggancio a questa domanda dell'ascoltatore per dire come, ecco, ad esempio nella fisioterapia c'è un'evoluzione, un aspetto nuovo rispetto per esempio all'artrosi dell'anca e del ginocchio. Ci sono dei programmi specifici adesso dove i fisioterapisti si possono formare, dove si va a fare un programma che prevede anche una raccolta dati, così da avere poi dei risultati ben definiti, dove c'è anche tutta quella parte di consulenza e istruzione, perché l'artrosi è uno di quei casi, una di quelle patologie che anche quando noi vediamo in fisioterapia suscitano molte domande, va gestita, ci deve essere un apprendimento da parte della persona che comincia ad avere la problematica a quella determinata articolazione. E il bello di questi programmi è che prevedono anche questa parte di, se si vuole, di educazione terapeutica della persona, e poi per arrivare, come diceva il dottor Keller, anche a fare le scelte giuste in base alla tempistica in cui fare la protesi o meno.
Era un'ascoltatrice che ha completato il messaggio, dice: sì, con artrosi ho dolore solo nell'attimo che da seduta mi metto in piedi. Forse specifica questa cosa perché per dire che forse non è ancora il momento di ricorrere all'intervento chirurgico.
Esattamente, per cui muoversi.
Per cui muoversi e magari sfruttare questo programma mirato e, in un certo senso, Paolo Caccia, personalizzato.
Sì, è un programma che poi viene svolto in gruppi, che secondo me è anche una componente molto interessante per diversi fattori. Diciamo, non mi stringerei a questi programmi che sono a disposizione adesso, che poi sono veramente recentissimi. Forse il messaggio da dare è l'importante è la consulenza, cioè o parlare bene col proprio medico, con il reumatologo, con il fisioterapista, con il segretariato di una Lega Ticinese contro il reumatismo, per fare l'attività fisica più idonea, ecco.
Per il momento ci fermiamo qui, io vi ricordo i nostri contatti se avete domande, quesite o riflessioni per intervenire nella consulenza di oggi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Alla consulenza oggi stiamo parlando dell'importanza del movimento per i grandi anziani, adesso parleremo anche del movimento e quanto è importante per i bambini piccolissimi, parlavamo anche del movimento importante anche quando c'è la presenza di alcune patologie. È arrivato proprio ora un messaggio che riguardava la trasmissione Mille Voci condotta dal collega Antonio Bolzani, che parlava della felicità, e io l'ho letto e in un primo momento ho detto non ho capito. Dopo il dottor Keller mi dice: ma anche il movimento può essere una garanzia di felicità, può dare una certa felicità, dottor Keller?
Per chi è abituato a muoversi, il movimento è una delle cause principali di gioia, sì.
Sì, le famose endorfine che citava prima del brano musicale, e che dopo mancano, c'è anche l'effetto opposto, quando poi si fa del movimento e poi non lo si fa più, si va quasi come...
Beh, è un problema, sì. Basta mai smettere,
ecco. Allora, vi leggo i primi messaggi che abbiamo ricevuto. Io ho fatto la protesi un anno fa al ginocchio destro, ma ancora oggi ho problemi, specialmente a salire le scale. È giusto? Paolo Caccia.
Ma direi che è difficile rispondere, bisognerebbe conoscere approfonditamente il caso. Può succedere, diciamo, se guardo la mia piccola esperienza clinica, che sussistano questi dolori. Anche lì si possono fare delle cose, per esempio il muoversi in piscina rinforza bene la muscolatura, scarica l'articolazione, può essere un aiuto in questo caso. Oppure anche il praticare del movimento sulla cyclette, che è dove non c'è l'impatto, una catena chiusa, può dare sicuramente del beneficio.
Dottor Keller.
Non per niente nulla, prima ho parlato della protesi dell'anca, perché quella non dà quasi mai problemi. Mentre la protesi del ginocchio non è poi sempre così eccezionale il risultato, per cui si sa che almeno un 20% dei pazienti operati non saranno così contenti. Adesso, attualmente, presupposto che da un punto di vista ortopedico la protesi sia a posto, non ci sono delle complicazioni, come ogni tanto anche succede, è importantissimo fare quanto sto detto, cioè bisogna attivare bene la muscolatura, rinforzare la muscolatura. Se il problema è solo nel fare le scale, bisogna allenare bene la muscolatura delle gambe, la propriocezione, per cui la forza neuromuscolare. E vedo anche che quello, un anno non è poi tantissimo, perché un'evoluzione dopo una protesi del ginocchio ha bisogno di diversi mesi, un anno rientra ancora abbastanza nella norma, sì.
Paolo Caccia.
La protesi di ginocchio è un intervento molto più cruento di quello dell'anca. Io mi sento di dire che chi si sottopone deve curare molto bene i primi mesi dopo l'intervento e veramente capire bene questo periodo, deve permettere al ginocchio di disinfiammarsi in modo completo. È un intervento che direi delicato, che dà grandissima qualità di vita poi come prosieguo per chi vi si sottopone, però sicuramente va pianificata una fase riabilitatoria anche dopo, ben strutturata e importante.
Sì, un accompagnamento attento ci vuole. Un altro messaggio dice: sono giardiniere con dolori muscolari dovuti ad affaticamento. Mi ostino a fare palestra e a stimolare i muscoli in questione. Io ne traggo giovamento, ma la mia paura è che potrei rovinarli ancora di più. Dottor Keller.
Non so bene dove arrivi questa paura, ma non c'è assolutamente motivo. Io devo dire che ho pochi giardinieri, ho pochi muratori, cioè persone che fanno attività lavorative pesanti difficilmente vengono da me. Magari avranno qualche dolore qua e là, perché no, è normale questo. Però i grossi problemi che noi vediamo di schiena, così, non ce li hanno questi, che sono ben allenati, hanno una muscolatura ben allenata. Sono invece altre persone che sono decondizionate. Per cui queste avranno molto più problemi di schiena che quelli che invece fanno un'attività lavorativa piuttosto pesante, dove esercitano regolarmente la loro colonna vertebrale e le articolazioni.
Decondizionate
vuol dire mancanza di allenamento.
Un altro messaggio ci dice: ho 54 anni e praticamente sono 30 anni che corro a piedi a livello amatoriale. Devo dire per esperienza personale che la corsa ha contribuito a eliminare tanti dolori di ogni genere, dolori che prima avevo. Bisogna però precisare che il movimento e lo sport in generale non ci tiene lontano da alcune terribili malattie. Dottor Keller.
E purtroppo sì, non è garanzia. Ci sono tante le cause dell'insorgenza delle malattie. Purtroppo un'attività fisica regolare può ridurre il rischio, ma non ridurrà mai la probabilità di poter comunque avere una malattia cardiovascolare importante, un tumore o altre malattie simili. Questo purtroppo sarebbe troppo bello, sì.
Paolo Caccia.
Ma è un tema molto, molto discusso anche questo. Sinceramente io dico sempre, meglio muoversi e schivare il rischio. Poi se la malattia doveva arrivare, arriva, però sicuramente sappiamo che l'impatto dell'attività fisica ha questo fattore benevolo molto importante e quindi è importante farlo, ecco, sicuramente vale la pena farlo. Lo sport proprio, poi magari, ecco,
perché
porta ad avere
Paolo Caccia sorride perché parlavamo al telefono quando preparavamo questa consulenza e lui diceva io non consiglio ai miei pazienti sopra i 40 anni di iniziare a correre, per esempio, di mettersi a fare jogging, però il nostro ascoltatore dice è da 30 anni che lo faccio, ne trae giovamente. Ecco, era quello forse la...
Sì, ma la corsa è uno sport bellissimo, lo pratico anch'io, ed è anche uno di quegli sport, tra l'altro, che permette di essere competitivi anche in età abbastanza avanzata. Ci sono podisti che fanno competizione ancora a 60 anni, quindi è un'ottima cosa, è traumatico. Ed è per quello che dicevo, forse iniziarlo dopo i 40 anni, dipende un po' anche che fisico, che costituzione si ha.
Allora, noi volevamo affrontare l'importanza del movimento in due fasce della popolazione, i bambini piccoli e poi i grandi anziani, perché sono due fasce di popolazione dove il movimento ha veramente un'importanza fondamentale che forse merita di essere sottolineata. Dottor Keller, cominciamo dai bambini piccoli.
Ai bambini piccoli, veramente molto piccoli, solo 3 anni, perché ci si è accorti che lo sviluppo psicomotorio dei bambini è proprio nasce in questi anni. E se in questi anni il bambino verrà poco stimolato nel movimento, verrà continuamente portato nel passeggino, come purtroppo vediamo oggi, per paura della mamma, per comodità della mamma, così perderà quella possibilità di sviluppare determinati meccanismi che saranno poi essenziali nella sua vita futura. Per cui bisogna assolutamente stimolare i bambini appena si muovono di stare in piedi, di correre, camminare, di giocare, questo è importante, per cui stimolarli nel movimento, negli esercizi, negli esercizi, come dicevo prima, di propriocezione, che sono molto, molto importanti. Io ho 3 figli e sentivo quando venivano a casa da scuola, specialmente nelle prime classi, le difficoltà che avevano i loro compagni a fare delle cose che ai nostri tempi erano assolutamente banali. Una semplice capriola, una ruota, che sono delle cose, un salto del cavallo, come si faceva ai tempi, un saltino, per tanti bambini oggi sono una cosa impossibile da fare. Ed è incredibile, mio papà era docente di ginnastica, per cui so qualcosa, e vedendo i bambini di oggi ci accorgiamo come certe capacità motorie nei nostri bambini sono andate perse, in pochi anni, in pochissimi anni.
E probabilmente anche dovuto al fatto che le opportunità di giocare nel cortile, nel piazzale, certo, fuori di casa si sono ridotte, certo, sempre più.
Anche quello. Purtroppo l'avvento dei videogiochi, purtroppo tante altre cose, le paure dei genitori, e sono tanti motivi evidentemente sociali. Questo non vuol dire che non bisogna cercare di fare qualcosa per migliorare il problema.
Paolo,
però a me viene da dire, se penso ai miei figli, se si lascia spontaneità al bambino, lui cercherà sempre il movimento. Si vede dopo la scuola, se li si va a prendere, se loro hanno la possibilità di stare a giocare, a correre, a saltare lì, una mezz'ora, un'ora, sono naturalmente portati al movimento i bambini, bisogna lasciarglielo fare.
Non aver paura anche lì che si facciano male, in un certo senso, perché magari è il timore dei genitori dicendo: ah, ma se vai a arrampicarti, se vai a rotolarti, poi magari chissà cosa succede, quello è legittimo.
Sicuramente, però sì. Veramente lo sviluppo del nostro cervello è molto legato alle esperienze motorie che facciamo, questo ha poi un impatto anche sulla cognitività, lo si vede poi anche nell'anziano. Mi viene in mente un professore germanico molto famoso, molto anziano adesso, che faceva sempre le relazioni mostrando come aveva tirato su i suoi 5 figli, e lui faceva vedere sempre questi filmati e metteva a disposizione dei figli in casa tutti questi strumenti come le palline, le clavette, i palloni, e i figli spontaneamente imparavano magari già a 6-7 anni a fare il jonglage con le palline, perché si possono poi alla fine anche aguzzare un po' l'ingegno e lasciare in giro per casa magari, ecco, anche solo una pallina per un bambino diventa un gioco che può fargli sviluppare delle capacità coordinative incredibili.
Dunque è proprio lasciare lo spazio a questo movimento spontaneo, non è necessario fin dalla tenera età iscriverlo al corso di ginnastica, ma proprio favorire questo movimento che viene, ecco, appunto,
ma
naturalmente.
Dire, il bello oggi ci sono anche tante offerte, però io vedo sempre che anche per i bambini in tenerissima età ci sono queste offerte di hip hop, per esempio, di ballo, di danza, magari con la mamma, cioè le possibilità ci sono, però anche sinceramente seguire un po' la spontaneità e lasciare sfogare il bambino va già benissimo.
Ci fermiamo qui, poi guarderemo l'importanza invece nel movimento per i grandi anziani, poi daremo anche lettura dei messaggi che stanno arrivando. Vi ricordo i nostri contatti:
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955, parola chiave, rete 1.
torniamo a parlare alla consulenza dell'importanza del movimento in ogni fascia di età e con ogni patologia. Ci arrivano dei messaggi che trattano del movimento nei bambini piccolissimi, ci dicono che rammarico quando si vedono i bambini ancora nel passeggino, anche quando potrebbero probabilmente camminare. Qui è la fretta delle mamme, mi sento di dire, che non possono più andare al passo dei bambini. Un altro ascoltatore ci scrive: ci sono però anche attività sportive che ai nostri tempi erano impensabili, parkour, breakdance, acrobazie varie. Paolo Caccia, ne parlavamo prima di tutta questa offerta maggiore che c'è anche per i bambini. Però, dottor Keller, lei diceva, mentre noi sentivamo il brano musicale, bisogna anche fare attenzione del troppo carico per i bambini piccoli.
Esatto, sono piccoli, forse non piccolissimi, però il problema può insorgere nello sport agonistico. E lo sport agonistico non è mai salutare. Questo purtroppo io sono o ero uno sportivo e ho fatto tanto sport e qualche danno me l'ha lasciato. Ma adesso che la cosa è ancora peggiorata, perché ai giorni nostri ci sono delle discipline sportive dove spremono i bambini di 6 anni e poco più in un modo incredibile, e questo non è salutare per la crescita dei nostri bambini. E proprio ieri in un congresso di ortopedia si parlava di una patologia dell'anca che sta diventando un male nella nostra società e viene molto correlato proprio al sovraccarico dei bambini che hanno fatto sport troppo intensi, troppo pesanti già in tenera età, e questo può portare veramente a dei disturbi anche lo sviluppo muscolare e articolare.
Giusta allora precisazione questa, possiamo dire però nei bambini piccolissimi, quanto dicevamo prima, di favorire il movimento spontaneo, vero Paolo Caccia? Era quello che sottolineavamo prima.
Sì, sicuramente sì. Se si ha un figlio ha del talento e quindi si vede aumentare quelli che sono i carichi di lavoro, in allenamento, nello sport in cui fa, bisogna ricordarsi che il figlio è nella fase di sviluppo e quindi oltre certi carichi di allenamento bisogna assolutamente curare quello che è la preparazione fisica, per esempio l'allungamento muscolare, che in un ragazzo in crescita è una cosa che può avere un impatto poi sullo sviluppo di determinate patologie da sovraccarico legate all'attività sportiva. Quindi questo è importante dirlo, secondo me.
Vi leggo alcuni messaggi che stanno arrivando. Una signora ci scrive che ha una tendinite al braccio e chiede se può comunque zappare nell'orto. E mi ha fatto molto sorridere, perché zappare quasi è un'attività che non fa quasi più nessuno. Paolo Caccia, con una tendinite.
Peccato che non si faccia più.
È vero, vero.
Fa bene stare nella natura. Scherzi a parte, la tendinite è sicuramente un qualcosa di doloroso e fastidioso. Tenerla ferma, credo che ci siano delle belle evidenze scientifiche che non è che serva a un granché, anche perché paradossalmente, cioè, il fatto di muoversi e quindi di sollecitare quel tendine crea dei microtraumi che poi vanno a simulare una guarigione spontanea. Va inquadrata un po' la situazione, ecco, se proprio la signora è in una fase acutissima, allora lì bisogna comunque rivolgersi al medico e fare un trattamento che faccia superare questa fase acuta. Però è un po' anche questo un mito che c'è, la tendinite non mi muovo. Mi ricordo di studi che mostravano biopsie fatte anche un anno dopo lo sviluppo della tendinite, dove non c'erano grandi cambiamenti stando fermi.
Una volta una tendinite, penso ad una tendinopatia del gomito, la famosa epicondilite, il gomito del tennista, veniva bloccato 2 o 3 settimane il gomito, ma adesso assolutamente no, muoverlo, però è chiaro, la tendinite fa male, per cui adesso dipende un pochettino che tendinite, che patologia soffre la signora, e poi deve essere trattata in modo corretto, poi cercare di muovere. Muovere ma non vuol dire sovraccaricare, tante volte il lavoro in giardino può essere anche troppo se c'è un'infiammazione veramente importante.
Se l'appezzamento di terra, di orto da zappare è troppo grande, è chiaro che il sovraccarico anche qui può essere importante. Arriva un messaggio lungo, forse un po' complesso, ve lo leggo. Ho 73 anni, per entrare in casa devo fare un centinaio di gradini senza ascensore e con le borse della spesa. Sono in forte sovrappeso che combatto, fibromialgia, dolori vari e artrosi alle ginocchia. Pare che salire le scale sia sano, ma scendere no. Allora, cosa dovrei fare? Evitare di uscire il meno possibile? Insomma, da notare che se scendo le scale al contrario, che scende le scale al contrario perché fa meno male.
Il problema della gonartrosi, allora. È chiaro che le scale sono un buonissimo esercizio per la muscolatura delle gambe. Però se la gonartrosi è avanzata, 73 anni, è chiaro che potrebbe creare un problema. Poi c'è il problema del sovrappeso, e questo è un grandissimo problema, perché sappiamo che il sovrappeso aumenta notevolmente il carico sulle articolazioni degli arti inferiori, per cui peggiora tutta la funzione delle ginocchia, delle caviglie, in parte anche delle anche. Poi c'è anche un problema di muscoli, perché se il paziente soffre anche di fibromialgia, vuol dire di dolori cronici muscolari. Le patologie sono tante. Sicuramente quello che si può consigliare a questo signore è di continuare a muoversi. Il mio personale consiglio sarebbe quello di cambiare comunque appartamento, perché gli anni aumentano. 73 anni, va bene, fra un po' di anni farà fatica. Se lui farà sempre così fatica, non uscirà più di casa, e la cosa peggiore che può fare è rimanere in casa.
Paolo Caccia vuole aggiungere qualcosa?
No, anch'io sottoscrivo veramente in modo completo quello che dice il dottor Keller. Deve assolutamente rimanere attiva questa persona. Si pone questo problema dell'abitazione, spesso anche i miei pazienti me lo sottopongono, non è mai facile, però in un'ottica futura sicuramente sarebbe buona cosa. Ci sono sicuramente possibilità di movimento per questa persona che lo favorirebbero, ecco.
Un messaggio ci dice: 3 mesi e mezzo fa ho avuto una frattura spontanea della seconda costola a livello della giuntura costola cartilagine. Non soffro di osteoporosi, il mio reumatologo attribuisce la frattura a una mancanza di calcio durante l'infanzia e a me sembra strano. Ho 47 anni, dato che continuo ad avere forti dolori al minimo sforzo, cosa mi consigliate e vi pare plausibile la diagnosi? Dottor Keller, forse è difficile dirlo.
Mi vuoi dire un pochettino come è stata posta la diagnosi? Effettivamente con la radiografia non è che si vede molto bene, con un attacco, una risonanza magnetica si può vedere. Una persona di 47 anni che si frattura in modo spontaneo una costola non è normale. Che l'esame densitometrico non mostri un'osteoporosi è possibilissimo, c'è comunque un'osteofragilità. La fragilità ossea è possibile, ci sono donne che si rompono, questo non sarebbe poi la prima, non è un caso eccezionale, ci sono donne che si rompono anche in età relativamente giovane senza avere formalmente un'osteoporosi, per cui la cosa va ben indagata, valutare bene il metabolismo fosfocalcico, l'apporto di calcio con l'alimentazione, la vitamina D e altre cose, comunque deve essere valutato, se è già in cura reumatologica comunque dovrebbe essere in buone mani.
E dunque, se anche questa persona dice che ha dolori al minimo sforzo, è difficile anche consigliarle una terapia legata al movimento, perché...
Sì, adesso il dolore è causato da questa microfrattura, niente, bisogna avere un po' di pazienza, passerà e dopo deve comunque continuare l'attività. Anche chi ha un'osteopenia, un'osteoporosi, una fragilità ossea, si consiglia veramente l'attività fisica, perché l'attività fisica sotto gravità, per cui non il nuoto, in questo caso il nuoto non è l'attività migliore, ma sotto gravità va a stimolare l'osso, gli osteoclasti, le cellule che producono osso.
Spazio alla musica ora e poi arriviamo con il movimento nei grandi anziani.
Rete 1. Not the baddest.
the juice don't look like this. Nigga, please don't make me have to take your bitch. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shouting, nigga, better over time.
Importanza del movimento a ogni età, con ogni patologia. Noi adesso vogliamo dire due parole dell'importanza del movimento per i grandi anziani. Dunque siamo persone sopra gli 80 anni e dunque forse le persone più difficili da far muovere, dottor Keller, o forse no?
Non tutti, ma in parte sì, dipende molto dalla mentalità. La nostra mentalità ticinese probabilmente non è quella del movimento in questi pazienti, perché se andiamo nei paesi più a nord è differente, eh? Però da noi o nel sud il paziente over 80enne per tanti motivi sociali è ritenuto un vecchio che non può più fare niente. Questa è la cosa da assolutamente non dire. Non si è mai troppo vecchi per fare attività, non si è mai troppo vecchi per allenarsi. Ci sono grossi studi americani con pazienti over 80enni ed addirittura over 90enni che sono stati messi sotto un programma di allenamento e hanno constatato dei progressi paragonabili a quello dei giovani. Naturalmente tutto in relazione all'età, però dei progressi paragonabili. Vuol dire che la muscolatura è sempre allenabile, l'equilibrio è sempre allenabile. Non si è mai troppo vecchi per questo, e questo bisogna proprio sottolinearlo.
Forse ci vuole un'offerta adeguata per queste persone sopra gli 80 anni, Paolo Caccia.
Ma sicuramente in parte sì, vorrei dire che proprio recentemente ci sono questi studi che mostrano che 80 anni è il bivio per veramente continuare a muoversi. Chi l'ha fatto fino a lì va avanti, e chi magari si è un po' impigrito dopo la pensione, così se arriva agli 80 è il momento dove riniziare a fare movimento. Adesso chiaramente cosa fare? Allora qua l'argomento è abbastanza complesso e bisognerebbe dilungarsi, però l'importante è fare qualcosa. Poi, se mi aggancio a quello che diceva la signora del giardinaggio prima, ecco, bisogna pensare che se verso quell'età ho delle limitazioni, comunque qualsiasi cosa io faccia porta, sommandolo sull'arco della giornata, ad avere questo impatto sulla salute. Ci sono dei sistemi dove si suddividono quanto porta un certo movimento, come per esempio il giardinaggio, il fare l'aspirapolvere, il lavare i vetri, il fare le pulizie, il fare la passeggiata con il cane, che sono veramente molto molto interessanti. Alla fine l'impatto sulla salute, sul benessere è dato da un tot di attività fisica che io posso misurare, che faccio durante il giorno, senza bisogno di, ecco, andare a fare del walking o altre attività. L'importante dopo gli 80 è veramente rimanere attivi per avere una vecchiaia con una buona qualità di vita.
Dottor Keller, chiaramente ci sono i corsi della Lega del reumatismo, voi ne proponete in ogni regione del cantone, c'è cioè una vasta gamma di scelta. Poi, dicevamo a microfoni spenti, stanno nascendo queste nuove strutture anche per persone anziane, cioè dove le persone anziane possono andare e seguire un programma di attività fisica.
Esattamente, sì, beh, noi dobbiamo dire che sono più di 40 anni che proponiamo questi corsi, per cui siamo stati veramente i precursori di questo, di questa nuova filosofia dell'importanza del movimento, che prima non esisteva, non c'erano le palestre, adesso invece sono in tanti che propongono e... Non dimentichiamo Prosenectute, anche lei è sempre più attiva in queste attività. Ci sono anche dei privati o semi-privati che organizzano corsi per anziani. Ci sono delle palestre appositamente pensate per over 65 anni, per cui ci sono delle strutture, degli attrezzi, degli strumenti pensati in modo particolare per persone di una certa età per evitare dei sovraccarichi. Per cui ci sono veramente un sacco di possibilità che possono essere sfruttate. Basta un attimino informarsi, che il fatto di non trovare è solo pigrizia.
Il consiglio è quello che davamo all'inizio, Paolo Caccia, appunto di parlarne col proprio medico, col proprio fisioterapista, perché le offerte ci sono, le possibilità di muoversi anche sopra gli 80 anni ci sono anche sul nostro territorio.
Sì, certamente, anche di non aver paura a contattare quello che è la Lega Ticinese contro il reumatismo, la Prosenectute, Aleop, sono tutte associazioni le quali si possono trovare anche online, hanno il loro sito internet. Ecco, un altro aspetto che mi preme forse richiamare è quello della prevenzione delle cadute. Ecco, dopo gli 80 anni bisogna veramente cercare di arrivare a prevenire la caduta. E quindi è un po' il senso di queste strutture di cui parlava poc'anzi il dottor Keller, di fare un allenamento che coinvolga anche il cervello, la cognitività e non solo il rinforzo muscolare, per non sviluppare tra gli 80 e i 90 anni questa fragilità sia un po' cognitiva che muscolare, che porta poi ad avere questa prima caduta con tutte le conseguenze sulla qualità di vita che poi comporta.
Dottor Keller.
Sì. Ecco, sì, proprio a proposito di questo tema volevo sottolineare un progetto pilota che stiamo portando avanti in Ticino, cioè il DOS, e noi collaboriamo come anche Lega Ticino contro il reumatismo. È un progetto pilota nel quale dotiamo gli anziani fragili, per cui a grande rischio di caduta, di un tablet. Con questo tablet loro hanno uno strumento per vedere gli esercizi. Un fisioterapista espressamente formato controllerà l'attività dell'anziano, per cui è un modo in più per stimolare l'anziano con dei video, con delle immagini, a fare regolarmente gli esercizi, monitorato a distanza da un fisioterapista, per cui lo può fare regolarmente a casa. Questo è uno studio pilota estremamente interessante, fatto anche in collaborazione con il Politecnico di Zurigo, per cui siamo molto curiosi dei risultati di questo studio pilota, e l'idea è quello poi dopo di continuarlo e di portarlo magari in tutta la Svizzera.
Poi verrete qui alla consulenza a presentarlo, faremo un'altra puntata della consulenza. Intanto vi leggo gli ultimi messaggi che stanno arrivando. Ho 71 anni, un'artrosi di grado 1 medio all'anca che mi provoca dolore all'inguine, posso fare del nuoto stile rana?
E dipende dal dolore, sicuramente è un buon movimento lo stile rana per dare elasticità ai tessuti e ai muscoli, però questo dipende un po' dopo la gravità dell'artrosi, lui dice grado medio, bisogna vedere un pochettino, in genere non è sicuramente controindicato, ecco, non deve avere paura di peggiorare la sua artrosi con questo, al limite avrà un po' male ma non peggiorerà la sua artrosi.
Noi siamo quasi arrivati alla conclusione, agli altri messaggi risponderemo via WhatsApp personalmente, individualmente, perché non ce la facciamo proprio più, noi siamo 13:56, dobbiamo chiudere. Allora io ringrazio Paolo Caccia di essere stato alla consulenza.
Grazie mille, un buon pomeriggio a tutti e forza col movimento.
Forza col movimento, Paolo Caccia, fisioterapista e vicepresidente di Fisio Ticino, e ringrazio anche il dottor Nicola Keller, reumatologo e presidente della Lega Ticinese contro il reumatismo.
Grazie anche da parte mia, il movimento e salute è il motto della Lega.
Ecco, e per trovare i corsi della Lega Ticinese contro il reumatismo, reumatismo.ch/ti. La consulenza invece torna lunedì con la collega Carlotta Mocetti. Io ora vi lascio al notiziario e poi a Effetto Musica con Vanni Slepoi. Buon pomeriggio, buon fine settimana da Isabella Visetti.
La consulenza.